Abbiamo al telefono il professor Picozzi, che è professore di etica clinica e ha scritto anche un libro piuttosto interessante sulla figura del medico nei casi di tortura. Se si parla molto in questo periodo della legge, anzi del DDL, che ormai pare abortito a causa delle resistenze di Alfano e di altri, delle lobby sostanzialmente dei poliziotti. Però l'aspetto che lega anche la professione medica alla tortura è meno dibattuto, è meno analizzato. E con il professore vorremmo parlarne un attimo. A lei la parola a questo punto.
Sì, grazie. Ma mi pare che la questione per riferimento al medico pone esattamente la stessa questione che pone la società tutta. Lei giustamente faceva riferimento a questo DDL sulla tortura. A dire, rispetto a un di più di sicurezza che certamente viene legittimamente richiesto, a che cosa siamo disposti a rinunciare e fino a che punto siamo disposti a rinunciare? Questa è evidentemente la domanda di fondo, tant'è vero che molte volte si dice che noi, appunto, combatteremo il terrorismo non rinunciando ai nostri valori. Al di là poi dell'espressione in sé, poi bisogna chiedersi che
Cosa vuol dire?
senso dare, che praticamente in che modo questo si realizza. La cosa diventa ancora più, per molti versi, se vuole, complessa e problematica per un medico, perché di fatto il medico sta dalla parte della vita, no? Io
Certo.
mi fido del medico perché so che sta dalla mia parte, che mi curerà sempre, che metterà questo come aspetto fondamentale della sua professione. Ora,
Il giuramento di Ippocrate, mi pare.
esatto, da lì in poi, tanto è vero che chiunque di noi, quando va dal medico, non sospetta assolutamente che il medico possa fargli qualcosa di male, ma esattamente si fida perché gli farà qualcosa di bene. Qui la questione è esattamente, ritornando ovviamente alla questione che avevamo prima sollevato, cioè un medico è evidente che è anche membro di una società, fa parte della società, giustamente difende gli interessi della società. Ci sono a volte delle cose che il medico fa che non hanno nessuna finalità di cura in sé per sé. Pensi a quando un medico fa un'autopsia per ragioni giudiziarie, quindi non c'è questione che riguarda la salute, riguarda la dimensione della giustizia dentro cui il medico si ritrova, sapendo che evidentemente concorrere al bene comune è un suo dovere e che al contempo questa cosa non è contraria al prendersi cura delle persone. Ora, qual è la questione che è nata? È che comunque dei fatti che sono stati ampiamente documentati hanno mostrato, cioè la partecipazione dei medici ad atti di tortura. Non necessariamente è il medico che fa la tortura, ad esempio il medico potrebbe essere presente e facendo due cose. La prima, essere presente fino a che il soggetto non rischia di morire, così interviene e fa in modo che il soggetto continui a parlare. Però la domanda è, ma può un medico prestarsi a questa cosa? Cioè, può un medico legittimare la violenza fino al punto in cui poi il soggetto rischia di morire, allora interviene? La sua presenza di fatto medicalizza la tortura e, come ben sappiamo anche per il livello simbolico di tutto questo, medicalizzare qualcosa significa addirittura renderla legittima. La seconda cosa è la partecipazione stessa del medico alla tortura, anche se non in maniera diretta, cioè se io sono un medico, uno psicologo e riesco a capire quali sono le fobie del mio prigioniero, so indicare, magari anche leggendo la cartella clinica, a chi poi farà l'interrogatorio, quali sono gli ambiti su cui io devo insistere per poter ottenere determinate, ad esempio, informazioni. La domanda è qual è il problema? Ah, il problema è, secondo me, in questi termini, cioè a dire, questa cosa qui, in cui, ecco, per tortura, poi ovviamente il vero problema secondo me anche sotteso a tutta questa riflessione è che poi
Definire
non ci
la
si
tortura,
intende su, non ci,
definire il
esatto,
concetto
perché
di
se non
tortura.
ci si intende sulla tortura, noi nel nostro libro sosteniamo che, ma non solo noi evidentemente, ma la letteratura secondo me più accorta sostiene che la tortura non coincide con qualsiasi atto di violenza, no? Perché il problema sotteso anche al DDL non è che se qualsiasi atto che come dire, la polizia fa, gli organi giudiziari fanno nei confronti di un arrestato è di per sé tortura. Che cos'è tortura? La tortura è esattamente rendere l'altro oggetto, cioè fare in modo che l'altro non abbia più nessun spazio di autodeterminazione, la sua libertà è cancellata, lui è una cosa nelle mani di un altro, questa è la tortura. Ora capisce che se io in un interrogatorio mi metto a gridare, questa non è tortura perché è uno spazio di libertà, il soggetto lo mantiene, anche ove se un soggetto venisse posto con le spalle al muro per un tempo breve, è chiaro che questa non è tortura. Il vero problema è che però, come dire, bisogna avere il coraggio di mettere dei paletti, di dire che cos'è tortura, e secondo me a questo punto, nel momento in cui la si definisce così come l'abbiamo definita noi, è chiaro che evidentemente io credo che il no alla tortura debba essere assolutamente chiaro e come dire, non negoziabile. In che senso? Nel senso che è dimostrato che nel momento in cui io accedo a questa possibilità distruggo per riferimento non solo la professione medica, come mi fiderò ancora dei medici che di per sé torturano? Secondo, è dimostrato che le ripercussioni anche psicologiche dei medici che hanno fatto tortura sono addirittura superiori rispetto a quelle dei militari che hanno ucciso. La tortura di fatto è qualcosa che non solo evidentemente tra virgolette uccide l'altro, colui che viene torturato, ma di fatto va a incidere profondamente, diremmo quasi a uccidere tra virgolette colui che la realizza, e al contempo non solo lui ma quella società civile che questo autorizza. Se vuole, questa secondo me è la ragione ultima per il no non negoziabile alla tortura così come l'abbiamo definita, perché è esattamente il tradimento della democrazia, sì, il tradimento di una professione, il tradimento dell'essere di una persona stessa.
Sì, si barbarizza la società stessa che la, che la, che la produce, che la, la mette in pratica.
Anche perché, anche giustamente qualche avvocato americano che fino a ora ha sempre difeso i diritti umani, ma cioè, ha preso posizione a quella della tortura, giustamente dice però dobbiamo uscire da una logica perversa e ipocrita per cui a livello pubblico diciamo di non la tortura e poi di fatto la consentiamo con degli stratagemmi. Ecco, questo è inaccettabile. Ecco, questo bisogna avere il coraggio di dire. Ora però la domanda è vuole che nel momento in cui la accetto vuol dire che la legittimo? Ma nel momento in cui la legittimo, la domanda è quali sono le ripercussioni di tutto questo su una democrazia? Perché noi abbiamo sempre pensato che era il tiranno che per ragioni varie torturava. Se la democrazia arriva a fare questo, quali sono le conseguenze? Quindi il problema è tortura in quanto tale e ragionare anche sulle conseguenze dell'atto di torturare qualcuno. Addirittura nel contesto che secondo me bisogna avere il coraggio di dire, addirittura con una legittimazione pubblica.
L'affossamento del DDL tra l'altro si è intrecciato con l'anniversario, il quindicesimo anniversario della Diaz e di Bolzaneto. In quel caso anche erano stati coinvolti soprattutto degli infermieri, mi pare, ma forse anche dei medici, soprattutto dell'ospedale, quando venivano portate le persone che erano state picchiate alla Diaz. Ecco, si può dire che in Italia c'è stata la tortura è stata applicata in quell'occasione e che i medici in quell'occasione si sono comportati in quel modo che lei stava descrivendo poco fa, appunto di imbarbarimento della società che può esprimere situazioni del genere.
Guarda, io dico questo perché poi anche sulla Diaz sono emerse tante cose e non si è mai, però come dire, c'è una questione che giustamente lei solleva, che è una questione che anche qui bisogna un po' avere il coraggio di esiste un'etica per il tempo di pace e un'etica per il tempo di guerra per la società e per il medico? Cioè, siccome adesso si dice che noi siamo nella terza guerra mondiale a pezzettini, la domanda è: siccome la lotta al terrorismo consente al medico di derogare ad alcuni principi, però il problema è come fa un medico ad essere strabico, tradotto, quando è in ospedale guarda in un modo e quando viene chiamato dalla polizia guarda in un altro? Esiste un'etica per il medico militare e un'etica per il medico ordinario? Ecco, a me pare che questo che è il tema che viene giustamente sollevato, perché bisogna avere il coraggio di andare alle questioni di fondo, ecco, secondo me pone esattamente la domanda. Io credo che non sia possibile essere strabici nella vita, e per cui io credo che da questo punto di vista l'etica medica sia sempre la stessa. Questo non significa che il medico non fa i conti con l'essere membro di una società, ma che rispetto ad alcune richieste che di per sé sono illegittime, il medico, se esse solo medico, il medico militare in quanto medico militare, ma il militare stesso deve avere il coraggio e la possibilità di dire di no e di denunciare. Lei però solleva un altro problema che secondo me è interessante. Tutto, se lei pensa anche a quello che è accaduto negli Stati Uniti, il dramma vero è che siamo venuti a conoscenza di ciò che è accaduto grazie ai giornalisti, non grazie all'autorità pubblica, non grazie alle associazioni dei medici, che guardi, hanno fatto di tutto per, come dire, non istituire commissioni d'inchiesta. Sono arrivati per ultimi alla qual è la lezione che se ne trae. Se io lascio il singolo medico da solo, in determinati contesti che possono essere anche difficili, magari eccezionali, magari di urgenza assoluta, è chiaro che quel medico di fronte a determinate pressioni e richieste rischia poi di diventare un mero tecnico nelle mani di qualcuno che gli ordina alcune cose. Nel momento in cui invece c'è un'opinione pubblica che su questo è chiara, le associazioni mediche, gli ordini dei medici che su questo sono chiare, il medico non è più lasciato solo e allora sì, avrà la possibilità, ci saranno le condizioni perché lui si sappia riconoscere, sappia assistere e sappia denunciare tutti gli atti che sono inaccettabili per riferimento al rispetto della dignità di ogni persona.
Un'ultima cosa poi la lasciamo. Il medico ha degli strumenti per opporsi, comunque per fare resistenza di fronte a delle richieste che immagino prepotenti, impellenti da parte della forza pubblica in casi appunto che gli venga richiesto di...
Assolutamente sì, perché il codice ontologico dei medici usa esattamente le stesse parole che sono usate nelle dichiarazioni internazionali, in cui si dice che è proibito per il medico realizzare atti di tortura o atti inumani, degradanti della dignità della persona. Quindi il medico non solo può, ma deve. Se non fa questo, rischia esattamente, secondo me, di essere perseguito, almeno sotto il profilo deontologico.
E quindi magari radiato.
Certamente. È chiaro che, ribadisco, qui la questione di fondo è, come credo probabilmente alludeva lei anche all'inizio, una questione in cui non può essere però, cioè è chiaro che tutto questo non si risolve con una norma di legge o con un codice, con un articolo del codice deontologico, deve diventare cultura, deve diventare formazione, deve diventare un qualcosa che plasma l'attività del medico, per cui giustamente noi nel nostro volume concludiamo dicendo che qui si pone una questione educativa formativa, cioè la domanda è: possiamo noi non riconoscere che queste cose oggi dovranno far parte della preparazione di un medico? Chiaro, era evidente che probabilmente 20 anni fa forse il problema non si poneva, ma siccome evolve la realtà, evolvono le domande, io credo che anche uno sforzo culturale e formativo sia assolutamente indispensabile se vogliamo creare delle barriere che siano in grado di proteggere, ribadisco, in prima battuta il medico, in seconda battuta la società e in terza battuta la democrazia, rispetto ad atti che la possono distruggere e tradire.
E anche i potenziali torturati, certo.
Quelli in primis, però il suo rischio è che poi appunto la catena debole, cioè noi giustamente, il vero, quello che volevo ribadire è esattamente che difendere il torturato, difendersi dalla tortura vuol dire difendere noi stessi. Questo secondo me è il messaggio fondamentale. Certo, si difende la persona in prima battuta, ma ci difendiamo noi, perché altrimenti certamente il torturato avrà una ferita che nella sua vita non si rimarginerà mai, ma è abbastanza assodato che quella ferita si ritorcerà contro colui che tortura, ma non solo lui, nel contesto e nella comunità e nella società in cui lui vive.
Grazie, questo sembra un'ottima lezione, insomma, trattandosi di un professore di etica clinica. Grazie mille.
Buon lavoro,
ci sentiremo. Salute.
Grazie.
Salve.